E allora buonasera, bentornati, bentornati a tutti i nostri ascoltatori, al pubblico della Fascia Sinistra. Quest'anno Fascia Sinistra in diretta due volte al mese su l'autoradio.net, podcast disponibili anche se con un po' di ritardo. Sul sito l'autoradio.net, podcast divisi in per tempi
tra
di
primo
gioco.
E secondo tempo.
Sì. E abbiamo seguito fino a questo momento due partite di Champions, una maschile e una femminile. Torniamo con una seconda partita di Champions femminile.
Sì, stasera seguiremo Bayern Monaco Olympique Lyon, valida per il quarto turno della fase a gironi della Women's Champions League. E l'altra volta avevamo seguito la Juventus nella partita contro il Chelsea. Sì. E poi abbiamo seguito l'Atalanta contro il Manchester United, partita di Champions maschile. Quindi per la prima volta seguiamo, diciamo, due squadre che nessuna delle quali è italiana. E perché Bayern Monaco Olympique Lyon? Perché l'Olympique Lyon fino al 2020 è stata la squadra che ha praticamente dominato in Europa, vincendo 5
Champions consecutive.
5 Champions consecutive. E perché il Bayern Monaco invece è una di quelle che da quando il Lione ha cominciato appunto a cercare, perché il Lione ha cambiato molto negli ultimi due anni, e ad esempio ha acquistato dal Lione uno delle giocatrici simbolo del Lione, Saki Magai. E infatti noi
di cui dopo parleremo.
Sì, dicevo, noi abbiamo scelto come grafichina da parte Saki Magai e dall'altra parte Ada Egerberg per l'Olympique Lyon, e poi Dazon ce l'ha copiata.
Dazon ce l'ha copiata. E a proposito di Dazon, io darei subito un'informazione tecnica, perché la partita è in chiaro su YouTube. Nella pagina Facebook della Fascia Sinistra abbiamo messo quello che crediamo essere il link, perché in questo momento non sta partendo lo streaming nemmeno a noi. Forse Dazon ha problemi.
Però
anche
è vero che la partita dura, inizia alle 9, dai.
Sì, c'era scritto che la diretta sarebbe iniziata alle 20:45 come la nostra. Invito la nostra regia Emanuele a fare un refresh e vediamo cosa succede. Sì. E comunque è in chiaro su YouTube, e quindi potreste,
esatto,
seguirla con noi. Abbiamo, come avevamo detto la prima puntata, un ritardo calcolato, diciamo, più o meno
media statistica.
Sì, sui 20 secondi, per cui se volete seguirla con noi e volete vederla in sincrono, potete provare a mettere in pausa per una ventina di secondi e sperare che
parta, che parta insieme a noi.
Se sì.
Se noi inventiamo.
Allora, sì, non so, vogliamo mandare...
Possiamo
altre...
dare la classifica.
Possiamo prima. Dare la classifica
anche
subito.
Anche perché l'altra partita del girone, esatto, si è già giocata.
Esatto. E abbiamo delle info, quindi fresche.
Haken contro Benfica in Svezia, e ha vinto il Benfica 2-1, segnando praticamente al primo minuto di recupero. E questo tutto sommato agevola molto il Bayern, perché all'andata a Lisbona Haken aveva vinto 1-0. Quindi in pratica, dividendosi la posta in palio tra andata e ritorno, è finito che adesso il Bayern è comunque ancora secondo in classifica. Infatti l'Olympique Lyon ha vinto tutte e tre le partite fino adesso, quindi ha 9 punti. Il Bayern ha 4 punti in 3 partite, perché ha vinto 4-0 con l'Aachen, ha fatto 0-0 in casa del Benfica e ha perso 2-1 al Lione. Il Benfica ha 4 punti, sì, ma in 4 partite è una peggiore differenza reti. E il Haken è ultimo con 3 punti in 4 partite, quindi diciamo
è una partita.
Le altre squadre hanno un po' agevolato il Bayern, che potrebbe anche permettersi di perdere pure questa partita. Vedremo cosa accadrà.
Va bene, ricordiamo al nostro pubblico che la musica di questa puntata sarà abbinata, o comunque abbiamo provato con molte difficoltà. Per questa puntata ad abbinare
no,
della
pensavo
musica.
Pensavo peggio, devo dire.
Delle chicche, delle sorprese speciali con degli artisti speciali che...
Con anche momenti nostalgici.
Molto nostalgici. Sì. E, quindi, brani abbinati. La puntata sarà condita dalle previsioni di Mantocchi, anche...
In realtà abbiamo espresso una previsione entrambi.
Ok, una coniugata.
Sì, alla luce di quanto visto nella partita di andata, in cui alla fine l'Olympique Lyon ha vinto 2-1, ma rimontando e segnando la fine, e il Bayern tutto sommato meritava di uscire dal Gerland col pareggio. Noi prevediamo che oggi il Bayern non perde.
Sì, oppure dato che tu prevedi questa cosa, io poi ho detto anche io la penso come te, potrei fare il bastian contrario
e dire che
Hegerberg farà 70 gol e finirà 80-0.
Certo, abbiamo la curiosità di vedere finalmente Ada Hegerberg.
Finalmente titolare dopo un anno e... no, quasi 2 anni.
Sì, due, tre anni, sì. Perché... poi vedremo.
E finalmente arriva anche lo streaming in chiaro su YouTube.
Quindi, sì, ho scoperto nel frattempo che il problema era la lingua. Cioè, noi stavamo vedendo il link in inglese, ma quelli in... che è arrivato un po' in ritardo rispetto a quelli in francese e in tedesco, ma tanto se...
Sì, tanto se non lo sentiamo. Se,
esatto.
Quindi direi che possiamo anche iniziare con...
con... un brano per caso,
sì, facciamo un brano.
Tra 2 minuti. Intanto,
allora,
non so se abbiamo le formazioni.
Diamo le formazioni ufficiali. Allora, il Bayern Monaco, allenato da Scheuer, che è un uomo, un allenatore, dovrebbe giocare con Ben Cart in porta, Gwin, Wenninger, Kumagai e Simon in difesa, quindi difesa a 4. A centrocampo sicuramente Zadrazil, Magul e Dalman, e poi ci dovrebbero agire più esterne Assei e Bühl, vediamo se con un 4-5-1 con un 4-3-3, davanti Schlüter che all'andata ha fatto, diciamo, il centravanti.
Schüller.
Ho confuso col nome di un altro portiere, bene, Schüller. E invece l'Olympique Lyon ha un'allenatrice, Sabina Bonpastor, ex bandiera proprio dell'Olympique Lyon, e giocherà con Endler in porta, con una difesa prevalentemente a 4, con Morroni e Carpenter sulle fasce, Mbok e Buchanan al centro. A centrocampo agiranno Henry, Damaris e Macario. Damaris, cioè il numero 11, dietro la maglia c'è scritto un'altra cosa, quindi attenzione quando la inquadrano. Kaiman a destra e Bascia a sinistra, e davanti appunto ad Hegerberg. Molte sono le differenze rispetto alla partita d'andata. Abbiamo addirittura 5 cambi, abbiamo contato nell'11 iniziale del Lione e 3 in quello del Bayern Monaco.
Sì, alcuni abbastanza
avevamo deciso,
sorprendenti.
Diciamo che volevamo smettere, cioè siamo stati lì per non venire, non cominciare la diretta, quando abbiamo saputo che Scheuer non ha schierato la nostra pupilla Berenstein.
Ma anche Cascarino.
Anche Cascarino.
Però Cascarino, lato,
però Cascarino, sai che cosa? Che l'aveva già sostituita a metà del secondo tempo in maniera incomprensibile Bonpastor all'andata, quindi uno si era fatto già l'abitudine.
E allora, con le immagini di Monaco che ci mostrano le squadre uscire quasi sul campo, io manderei l'inno della Champions femminile.
sì.
Che... c'è anche questo rituale che vi dovete sorbire insieme a noi. Sì.
Volevamo mettere gli inni delle squadre, ma Vantocchi non era abbastanza preparato.
Va bene.
Ma no, è che gli inni delle squadre di club sono sempre orribili.
Sì, sono sempre brutti.
Cioè, non che quelli dei
invece
nazionali.
Quindi l'inno della Champions...
Quelle delle manifestazioni sono belli.
No, però almeno è uno.
Cioè... Champions femminile, e torniamo tra poco. We'll be right back.
Vabbè, ne avevamo parlato la prima puntata, sì, che è un inno di, recente, commissionato, cioè in realtà è uscito fuori qualche mese fa con la, insieme alla riforma della Champions League femminile, e penso che la, nella commissione ci abbiano scritto carica di epica.
Sì, sì, sì.
È veramente
stucchevole. Sei sempre critico con gli inni.
Ho capito, ma cioè
l'altra volta hai detto che sapeva di Maastricht.
Quello della Champions League maschile.
Perché era degli anni 90.
È d'inizio anni 90.
Questo c'ha un sapore invece.
Questo
più.
Bisogna andare alla pugna, per forza. Bisogna... Sì, è una cosa di.
Ecco qua la bomba store.
No, ripetiamo che se proprio volete farvi del male, c'è un video su YouTube della UEFA che presenta un po' la come dire, sì, la commissione, la composizione di questo inno. E c'è una calciatrice del Barcellona, che adesso non mi ricordo come si chiama, che dice che infatti sa proprio di guerra. E vabbè, hanno voluto caricare questa cosa.
Molto epic.
Intanto...
Molto epic. Però nel logo nel nuovo logo della Champions League femminile, Women's, è scritto con un carattere un po' più arrotondato e un po' più... che è praticamente uguale a quello della maschile, solo che c'è l'aggiunta di Women's, con un carattere più arrotondato, più amichevole.
L'occhio attento. Allora, intanto, confermata la formazione del Bayern Monaco, la terna arbitrale o quaterna o sestina, non so,
finlandese.
Quaterna dovrebbe essere, che manca il VAR, finlandese, la signora o signorina Heini Hivonen.
Ma che signora e signorina, sì, ma scherzavo. Che siamo.
Heini Hivonen.
No, sicuramente avremo dei problemi di pronuncia.
Sì.
No, è Lectovara, mi risulta.
Ho sbagliato. Ho preso il nome della
quarta donna. Sì,
ok, ho della.
Perché tra l'altro mi vado a cercare, come per la prima volta, le ultime partite che sono state arbitrate dalle arbitre. E lei invece, a differenza della prima, arbitra per lo più partite femminili. E le ultime due che ha arbitrato sono state due partite di qualificazioni mondiali, Islanda Repubblica Ceca, e poi ha fatto il quarto ufficiale, la quarta ufficiale su per Faroe Ungheria.
Maschile o femminile?
No, sempre qualificazioni mondiali femminili.
Bene. Ricordiamo tra l'altro che queste qualificazioni mondiali hanno recentemente vissuto Italia-Svizzera al maschile, mentre speriamo anche con esiti migliori. Il mese di novembre ci proporrà, il 26 novembre, Italia-Svizzera femminile.
Ecco,
che
infatti. Meglio.
Diciamo, Italia e Svizzera sono in testa anche nel girone femminile di qualificazione per i mondiali del 2023. Poi parliamo in questo caso del mondiale femminile del 2023. E l'andata, diciamo, del big match che deciderà chi passa direttamente verrà giocato venerdì 26 novembre, quindi venerdì della settimana prossima, mentre il ritorno è ad aprile. E noi la prossima partita che seguiremo sarà ancora di calcio femminile, ma seguiremo appunto la nazionale italiana di Milena Bertolini. Non potendo seguire la partita del venerdì contro la Svizzera, seguiremo invece la partita di martedì 30 novembre alle 5:30 contro la Romania.
Nuovo orario.
Si va in trasferta in Romania. La Romania è la terza forza del girone e Italia e Romania non si sono ancora incontrate, quindi
partita molto interessante.
Esatto. Sì. Iniziata da
Intanto questa qui. È iniziata, il Bayern gioca con la seconda maglia, questa bianca con un pattern che hanno fatto per le Alpi bavaresi.
Ma secondo me omaggia invece Saki Kumagai, perché sembra molto sì. Onde del Pacifico invece.
Sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
Quindi la cosa interessante è che il Lione gioca in maglia rossa, il Bayern gioca in maglia bianca, quindi ci confonderemo alla grande, perché
che è il contrario dell'andata.
L'andata. Esatto, va bene.
Va bene, quindi...
Intanto, scusa, Damaris, c'è scritto Damaris dietro la maglietta stavolta. Mi sembrava che avesse scritto qualcosa di diverso.
Vabbè. Evidentemente il cambio
attenzione,
di colore.
Attenzione, ah,
attenzione. Quella era A6, uscita...
Porta vuota.
Disastrosa.
Porta vuota.
No.
Non approfitta il Bayern.
E Schuller.
Di un'uscita disastrosa della portiera...
Endler.
Che è cilena, anche se si chiama Endler. Ah. Perché è il padre tedesco. Ah. Io tendo a sospettare dei tedeschi in Sud America, wow. Diciamo, non so, brutta okay, che non è in Argentina, botta. Però ha il padre tedesco, quindi ha questo cognome.
Diciamo che è stato tutto un po' brutto, nel senso è stata brutta l'uscita, brutta la botta,
è brutto il tiro,
è brutto anche è brutto il tiro anche di Schuller, il tiro,
sì.
Che all'andata non ha lasciato grandi impressioni, magari oggi segnerà 3 gol, però
prendiamo nota al minuto 1:52, Federico.
E...
vabbè, una partita, io partirei subito con le vostre
ritmi alti. Sì. Allora, io parlerei un po' della partita d'andata, perché comunque questa è il turno di Champions in cui si incontrano per 2 volte di seguito le stesse squadre. All'andata Lione, come abbiamo detto, è finita 2-1 per il Lione, però è stata una partita, diciamo, molto più equilibrata di quanto i valori sul campo, di quanto sulla carta si potesse pensare. Il Bayern, cioè, entrambe le squadre sono tatticamente eccellenti, mi sono piaciuti all'andata entrambi i centrocampi, se si può usare il plurale. Entrambi i reparti di centrocampo,
sì, diciamo
meglio.
Molto meglio dei corrispondenti reparti offensivi,
esatto, e anche i reparti difensivi sono stati, soprattutto quello del Bayern, a parte poi l'errore fatale.
Sì, in pratica Kumagai ha fatto un primo tempo eccezionale, ma poi all'inizio della ripresa ha commesso un errore
che ha fatto pareggiare. Il Lione, e da lì poi è iniziato il completamento della rimonta, diciamo. Però fino a quel momento aveva fatto una partita incredibile, e anche dopo se l'è cavata molto bene. Per cui vediamo, pensiamo che anche in questa partita di ritorno, che poi non è così, anche in quest'altro turno possa essere equilibrata la situazione, quindi ci
e infatti intanto abbiamo questi primi
il
minuti
Bayern
e il Bayern sta attaccando. Il Bayern, se ha da Egerberg, è importante sottolineare il ritorno di Egerberg dal primo minuto. È anche importante sottolineare che il Bayern stasera gioca con Dallmann, che è una delle più forti giocatrici tedesche, e che anche lei
all'andata non c'è.
Era rientrata nel corso della ripresa all'andata, ma aveva inciso pochissimo. Perché era un momento in cui il Bayern non riusciva più a ripartire tanto.
No, il ritorno di Egerberg titolare, magari ne parliamo già da subito, perché sì. Comunque da titolare non giocava da quasi 2 anni fondamentalmente, ha avuto 2 infortuni enormi, si è prima rotta il crociato e poi si è rotta la tibia. Ed è rientrata di fatto un mese fa nemmeno, a ottobre, facendo solo degli spezzoni di partita. Domenica scorsa in campionato è entrata al 74esimo contro il Paris Saint-Germain e ha fatto 2 gol. Però è anche vero che la situazione del Paris Saint-Germain, di cui dopo parleremo,
sì,
diciamo è che
è un po' particolare. Il Paris Saint-Germain, che aveva iniziato benissimo, erano a punteggio pieno entrambe, se non sbaglio, no? Appaiate in testa,
esatto,
alla classifica.
Tra l'altro il Paris Saint-Germain l'anno scorso aveva vinto il campionato francese dopo i 14 di seguito, mi sembra, del Lione. No, non è una cazzata, cioè ha vinto tipo 14 di seguito il Lione e aveva vinto il Paris Saint-Germain. E domenica c'era lo scontro diretto e niente, il Lione ha stravinto. Però la situazione del Paris Saint-Germain, con l'aggressione di una calciatrice, ricordiamo, dopo cerchiamo di approfondire un po' meglio, perché la situazione è abbastanza complicata.
Sì, comunque ci abbiamo
la cronaca
carne
delle
al fuoco,
settimane.
Non so se vogliamo...
Molta carne al fuoco, infatti.
Non so se vogliamo fare un break e poi iniziamo,
sì,
con
allora,
un po' di racconti.
Sul break, tra i brani, diciamo, selezionati, iniziamo con un brano... Quota Monaco.
Attenzione, finiamo di vedere perché potrebbe essere.
Ecco, no, qua Zadrazil, che è
fallo laterale.
Che nazionalità è Zadrazil?
Mi manca adesso, tra poco te lo
dico. Colgo in fallo, quindi possiamo andare con.
è stata definita una delle più grandi truffe. Volevo iniziare con questa.
Sì, con i Milli Vanilli, ho capito. Sì,
esatto.
Sì. Sì, sì, sì.
Quindi ci ascoltiamo e poi la commentiamo.
Sì, non so, vabbè, la storia è abbastanza famosa, poi sì, dai, dopo la commentiamo.
A tra poco. Chiedono pietà, pietà.
E vogliamo sapere.
No, era una gag. Vabbè, ma ripeto, è abbastanza famosa la cosa. Uscì fuori questo fenomeno pop da Monaco di Baviera a cavallo tra 80 e 90.
Milli Vanilli.
E pare che un produttore, uno spietato produttore, abbia trovato una band che sapeva suonare e cantare molto bene. Solo che secondo lui, come immagine, non funzionavano, quindi ha preso due figuranti, due ballerini bellissimi.
E coi dread, no?
E poi, esatto, e poi niente, quando sono stati costretti a...
A mostrarsi.
A parte esibirsi, cioè pare anche che gli abbiano loro il pezzo è in inglese e gli hanno fatto un'intervista e loro non sapevano parlare inglese. Qualche sospetto è iniziato così e poi dal vivo, insomma, vabbè, andatevi a cercare la storia perché è molto divertente. Comunque è definita una delle più grandi truffe. La
potenza del playback.
Grandi perle.
E questo è il tipico sound di Monaco di Baviera, poi. Che
sì. Anche il nome, Milli Vanilli, cioè uno pensa subito a Monaco, di Baviera. Va bene,
subito.
Torniamo allora ad Egerberg. Raccontiamo.
Infatti,
un po'
l'avevamo citata, ogni volta, per ogni puntata, scegliamo due calciatrici o calciatori rappresentativi.
Immagini copertina.
Delle squadre che commentiamo. Per l'Olympique Lione abbiamo scelto Ada Egerberg e perché è una delle calciatrici più forti in attività, sicuramente. Se andiamo a vedere le statistiche fanno davvero impressione, nel senso che tra club nazionali, poi nazionale è un altro capitolo di cui parleremo, ma ha più gol che presenze. Lei ha 25 anni, ha in tutto 254 presenze e 262 gol. Poi uno dei motivi per cui l'abbiamo scelta è perché nel 2018 le è stato assegnato il primo pallone d'oro femminile, diciamo, della storia in questo formato qui, quantomeno.
Nel senso che per la prima volta fu anche unificata
la cerimonia,
quindi...
Esatto. E a proposito di cerimonia, balzò agli onori delle cronache nel momento della premiazione Martin Solvig, il DJ, che quando lei arrivò sul palco per essere premiata, Martin Solvig le chiese se sapesse twerkare.
E ricordiamo che anche durante Il primo anno della fascia sinistra.
Quando parlammo di calcio femminile parlammo anche di questo fatto che era abbastanza recente, certo. Ed rimane abbastanza scandaloso, per quanto poi anche lei abbia tipo sminuito lui.
Però lei rimase visibilmente.
Se andate a vedere il video, ha fatto una faccia tipo:
fece una faccia visibilmente schifata di questa cosa.
Soprattutto perché comunque era una cerimonia di premiazione di una cosa così prestigiosa. E sicuramente quando quello maschile che hanno dato quell'anno a Modric, non penso che abbiano chiesto a Modric se sapesse. O comunque eseguire qualcosa di allusivo. E niente, e poi prima ho citato la nazionale, lei non gioca in nazionale dal 2017, si rifiuta le convocazioni.
Per scelta.
Per protesta contro la politica, diciamo, della federazione norvegese, contro la, diciamo, la scarsa remunerazione delle calciatrici rispetto ai calciatori. Anche per questa cosa qui.
I calciatori della nazionale.
Della nazionale norvegese, certo.
Cioè stiamo parlando in sostanza del gettone di presenza rispetto alla nazionale.
Esattamente. Che poi la federazione ha anche aumentato, anche a causa di questa forma di protesta da parte sua, che comunque sarebbe, penso, la calciatrice più forte norvegese in assoluto. Ma lei si è comunque rifiutata perché secondo lei non è abbastanza, e questa cosa l'ha disturbata talmente tanto che in alcune interviste ha detto che l'esperienza in nazionale l'hanno resa, ha detto, mentally broken.
Mm-hmm. Tra l'altro è un discorso questo sulla parificazione dei premi, ma anche del valore dato al movimento femminile, al movimento maschile all'interno della stessa, tanto niente,
punizione in curva che non c'è,
però Simon ha sparato molto alto sopra la traversa. C'è da osservare che non stiamo giocando all'Allianz Stadium, ma stiamo giocando
all'Allianz Arena.
Scusate, lapsus. Ma stiamo giocando nel campo d'allenamento del Bayern, probabilmente,
sì.
No?
Sì. Quello Bayern Campus, qualcosa del genere.
Dicevo, questo dibattito, no, del parificare i premi è uno anche dei cavalli di battaglia della lotta che stanno facendo le statunitensi. Che chiaramente hanno chiesto alla federazione statunitense di avere giusti premi, anche in virtù del fatto che il calcio maschile statunitense non ottiene risultati, il calcio femminile statunitense ha vinto 4 mondiali, per esempio,
un altro passo,
ori olimpici.
Sì, e poi hanno anche dalla loro una visibilità negli Stati Uniti che altre nazionali non hanno, certo.
E questo discorso in qualche modo si può fare anche per la Norvegia, perché la Norvegia ha vinto un mondiale femminile, mentre al maschile
se lo sogna,
certo. Cioè, i migliori risultati che può avere in un mondiale sono, vi ricordate, Flo nel 98, in sostanza, cose di sto tipo, e poi ha vinto un campionato scandinavo, cioè nel senso non è la stessa cosa.
Decisamente no, certo, è un altro tipo di peso che ha.
Quindi è anche una lotta che in qualche modo è giustificata dal fatto che i risultati tra maschile e femminile sono ben diversi. La Norvegia femminile rispetto alla Norvegia maschile è più forte.
Direi lo stesso vale, anzi a maggior ragione, per la situazione
statunitense. Tra l'altro, chiudendo il discorso, Norvegia senza Egerberg all'ultimo mondiale nel 2019 non è andata al di là degli ottavi, travolta 3-0 dal
Sì, poi mi sembra che avessero provato per i mondiali a convocarla di nuovo, ma lei si rifiutò un'ulteriore volta.
Gli ottavi.
15-16 minuti sul cronometro, partita ancora sullo 0-0.
Sì, diciamo che il Bayern c'ha più interesse ad attaccare, sembra così, il Lione attende e riparte.
Però rischia un po'.
Sta rischiando un po'.
All'andata avevo notato, soprattutto nel Bayern ma anche nel Lione, che mi era tornato in mente il tormentone della scorsa stagione, cioè la costruzione dal basso, che non si parlava d'altro.
Infatti si discuteva
quest'anno meno, molto meno.
Molto meno. Si discuteva con Mantocchi quale delle due squadre ricordasse cose più alla Pirlo.
Pirlo-Landia. Ma io non avevo pensato a Pirlo, ma avevo pensato alla posizione al basso per il Bayern, che pur di non spazzare comunque era disposto a rischiare e a perdere palla.
E infatti Kumagai aveva fatto un gran primo tempo perché riuscivano a non perdere palla pur costruendo
esatto,
da sotto.
Perché comunque lei c'ha anche una tecnica...
E infatti giocava a centrocampo nel Lione.
Sì.
E l'unica cosa è che il Bayern è arrivato al limite del centrocampo, poi non riusciva ad andare avanti. Io invece avevo riesumato la Juventus di Pirlo perché in attacco, magari proprio per il fatto che il Bayern era molto statico, le ragazze lionesi si scambiavano molto e non era così semplice ritrovare lo schieramento che doveva essere quello ufficiale in campo. Giusto per avere un'idea, anche le difensori, cioè, tra fascia, tra
centrali e
tra centrali esterne. Tipo adesso c'è palla in mano Carpenter è una che praticamente ha spinto tantissimo,
sì,
e mentre Morroni dall'altra parte aveva spinto poco, quindi a sinistra si spostavano tante persone per agire a sinistra rispetto alla fascia che era lasciata inesplorata, ecco.
Inesplorata, beh, bellissimo.
Ecco, Eigerberg contro Kumagai.
Comunque notiamo che il campo è in erba vera, molto sì, spesso non è così dove giocano le squadre femminili.
E lo stadio, seppur piccolo, dobbiamo dire abbastanza pieno, no?
Sì, no, c'è il pubblico.
Ecco, a parte comunque dietro sì, questa, dietro la porta.
Sì.
Vabbè, nelle tribune, sì, le tribune
diciamo
sono
le curve
piene.
Sono una curva,
le curve non c'è,
ci sono, una curva non c'è, quindi è facile.
Vabbè, comunque il paragone tra le due Allianz ci stava perché la prima partita abbiamo commentato, era della Juventus che in Champions gioca all'Allianz Stadium, ma anche perché l'Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della finale di questa edizione di
Champions. Sì, abbiamo i dati sugli spettatori delle due partite giocate dalla Juventus in casa all'Allianz. Ha avuto 16.000 spettatori contro il Chelsea, circa 11.500-12.000 contro il Wolfsburg. È un dato interessante perché chiaramente era giornata infrasettimanale, entrambe giocate di mercoledì, una di mercoledì e l'altra di martedì, non è vero. I biglietti, cioè non si può parlare di incasso perché i biglietti erano
sono gratuiti
chiaramente,
sì, sì, sì.
E fa parte di un
percorso
abbastanza lungo che chiaramente la Juventus sta cercando di intraprendere.
Ma in generale anche la partita della nazionale che citavamo prima, quella con la Svizzera, comunque sarà gratuita anche quella a Palermo.
Ecco, è un discorso generico ed è importante per tanti motivi, diciamo. Il primo è che al movimento italiano farebbe comodo avere più punti UEFA. C'è la solita storia, se le squadre italiane vanno più in là, guadagnano più punti. Attualmente nel ranking UEFA, quindi ranking fatto in base ai risultati delle squadre dei club nelle coppe europee, l'Italia è nona. Ha davanti, ok, le prime quattro, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, che sono fondamentalmente inarrivabili, sono tra le prime quattro, sono tra i top five anche del calcio maschile, però davanti abbiamo Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Olanda. Quindi sarebbe importante scalare questa classifica per avere migliori posizionamenti nel momento dei sorteggi, ad esempio. O comunque avere la possibilità di portare più squadre dentro la Champions e quindi la possibilità magari di arrivare con più squadre ai gironi. E poi...
Questo sì, piano piano, questo passa da un sacco di cose. Innanzitutto dall'averci più squadre che potrebbero ben figurare nelle competizioni.
Sì, sì.
Perché comunque... un problema che c'è sia a livello locale, nazionale, che a livello europeo, lo citavamo anche l'altra volta, è che c'è un bel po' di disparità, un bel po' di squilibrio.
Un bel movimento con...
Per esempio nel girone della Juventus, oltre al Chelsea e al Wolfsburg, c'è il Servette, che è la squadra
Chelsea,
cuscinetto assolutamente, e tra l'altro le calciatrici del Servette sono semiprofessioniste, nel senso che hanno un lavoro e poi si allenano tipo una volta a settimana, insomma, veramente amatoriale come situazione. Però la UEFA nella riforma del torneo di quest'anno ha inserito dei bonus di partecipazione molto più elevati rispetto a prima, in modo che magari dici ok, vieni a farti la prima Champions così a caso, fai una figura di merda, però intanto ti porti a casa dei soldi che potrebbero...
Sì, sì. Tra l'altro poi vanno anche alla nazione, non solo alla squadra, mi pare che avevo letto qualcosa del
genere. Sì, diamogli più soldi alla Svizzera, ecco.
E vedi come va a finire.
Esatto, sempre lì.
No, tra l'altro una cosa molto interessante da notare è che l'anno prossimo la Serie A italiana, attenzione, avrà 10 squadre invece di 12. Quindi... una cosa che si dice tipo da 7 anni, almeno da quando la nazionale italiana maschile fu eliminata nel 2014, no? Bisogna
meno
squadre, vuol dire più qualità.
Però quello è il secondo posto, perché al primo posto troppi stranieri.
Troppi stranieri, quello ci mancherebbe. Meno squadre, più qualità. In realtà il calcio femminile ha deciso di fare questo passo, cioè invece di provare a fare una Serie A bis con tutte le grandi squadre, l'anno prossimo ce ne saranno solo 10, probabilmente saranno 10 squadre che hanno la corrispettiva maschile, o forse riuscirà a salvarsi solo il Pomigliano, però probabilmente la Lazio l'anno prossimo
sarà
in B.
La Lazio la vedo difficile.
La Lazio sarà in B.
Sì,
anche la Fiorentina in questo momento c'ha, la Fiorentina che squadra storica, c'ha più tradizioni anche della stessa Juventus, è arrivata prima nel calcio femminile.
Ma comunque, allora, potrebbe anche avere senso questa cosa, nel senso che tu magari vai a creare una Serie B che possa avere un fascino.
Secondo me ha senso.
Allora, da un lato ci vogliono magari meno risorse per partecipare e quindi apri a un po' più realtà. Sì. Dall'altro magari vengono fuori da talenti, cose e una situazione equilibrata, cosa che magari in Serie A non c'è. Mentre invece anche nella Serie B maschile, se vai a vedere, c'è una situazione equilibrata che la rende molto affascinante.
Sì, però la Serie B maschile effettivamente sono anni che non produce poi così. Cioè una volta dalla Serie B venivano fuori talenti che poi andavano in Serie A, adesso invece
è
molto più bloccata questo ascensore, come si potrebbe
dire. Sì, no, è vero. Ci sono proprio, si è, proprio acuita il concetto di giocatori di categoria.
Sì,
però,
esatto. Cioè...
Non so se verrà fuori così anche nel calcio femminile.
Però
magari...
è interessante questo fatto che l'anno prossimo sarà... Però, altra cosa importante, vuol dire che le squadre tipo Juve, Milan, eccetera, eccetera, ora non so se introdurranno playoff, perché magari possono, però intanto fanno 4 partite in meno a livello di girone che assegna lo scudetto. Questa sono solo 22 adesso le partite che fa una squadra, la Juventus per vincere la Serie A, perché vince da 30 partite di seguito, e l'anno prossimo potrebbero bastare solo 18. E Milena Bertolini l'ultima volta che ha giocato l'Italia ha detto proprio che si vede nettamente la differenza tra quello che accade al femminile e quello che accade al maschile, perché rispetto alla possibilità di allenare, cioè quando ci sono gli spazi per la nazionale ha la possibilità di allenarsi, non deve solo giocare, perché il problema è quello.
Intanto non stiamo commentando più di tanto la partita perché
non sta succedendo.
Langue un po', succedendo
diciamo, ci sono molti tiri che poco vicini allo specchio della porta, l'ultimo tiro è stato di Zadrazil, però comunque diciamo Bayern Monaco più propositivo, è vero anche che con la situazione di classifica al Bayern può andare bene anche lo 0-0, cioè nel senso o comunque il pareggio.
Sì, vabbè, però magari...
Però...
Poco Lione
abbiamo
anche
visto, per il nostro diletto potrebbero sforzarsi un po' di più, ma secondo me qualcosa succederà prima o poi.
E va bene, non so se vogliamo...
Possiamo sentire un pezzo e dato che abbiamo citato Milena Bertolini, quando torniamo potremo parlare dell'allenatore e l'allenatrice di queste squadre e magari un po' in generale della situazione allenatori e allenatrici nel calcio praticato da donne.
E intanto il pezzo che ci andiamo a sentire è di Georges Brassens.
Georges Brassens non c'entra molto con Lione, però Lione è nella macro regione Rodano Alpi Alvernia, e allora ci sentiamo Chanson pour l'Auvergnat di Georges Brassens, e così. Abbiamo avuto molta difficoltà a trovare delle cose con lui che avessero a che fare.
Quindi stasera vi tocca Georges Brassens.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, le nerf malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de m'avoir emmené. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Cantautorato francese,
il grande Georges Brassens.
Carino, dai, molto meglio molto dei bello. Milli Vanilli,
sì,
diciamo.
Sì, sì. Vai,
la partita si è un po' accesa.
Si è un po' accesa. Sì, c'è siamo più all'attacco che è stata però bloccata con molta energia da Carpenter, che è una delle mie preferite. Allora, intanto su calcio d'angolo, era sì, calcio d'angolo ha avuto un'occasione, no, su punizione ha avuto un'occasione Henry. Henry ha segnato, riflesso Pavloviano. Henry ha segnato il gol del 2-1 all'andata, ricordiamocelo, quindi è
migliore in campo, ha vinto il premio migliore in campo della
UEFA, ha vinto anche il premio, sì. Che ha giocato centrocampista difensiva, difesa, e poi però appunto ha deciso anche la partita in proiezione offensiva. Ed è importante far notare come anche nel calcio femminile il gol da calcio piazzato e cioè il calcio piazzato è fonte di tanti
si
gol.
Si può dire una soluzione importante.
Una soluzione importante,
possiamo,
esatto,
possiamo sbilanciarci così.
Allora, avevamo lasciato un paio di cose in sospeso. Quindi abbiamo parlato di Hegerberg, quindi di quello che avevamo scelto come simbolo per la squadra ospite, il Lyon. E parliamo adesso di Saki Kumagai. Saki Kumagai, tra l'altro, è un ex del Lione, è stata per tanto tempo tra le file dei lionesi e ha vinto
dal 2013 al 2021.
Ha vinto anche
lei ha un palmarès impressionante.
7 campionati francesi e 5 Champions League Women Champions consecutive con Lione. Nell'ultima Champions League vinta dal Lione.
Anche un argento olimpico, una Coppa d'Asia, c'ha un palmarès che non finisce più.
Nell'ultima Champions vinta dal Lione, parliamo del 31 agosto 2020, quindi la Champions del durante pandemia, quando la UEFA decise di recuperare prima la Champions maschile e poi la Champions femminile nel mese di agosto. Kumagai segnò anche in finale, vinta dal Lione 3-1 contro il Wolfsburg, intanto alleggerimento in attacco da parte del Bayern, che comunque sta mettendo la testa fuori. Allora, dire un'idea, Saki Kumagai ha esordito a soli quando aveva soli 17 anni in nazionale, all'epoca praticamente non aveva neanche una squadra di club, ma è esordito nella nazionale giapponese nel marzo 2008, e quindi è stata una delle grandi protagoniste della crescita del calcio giapponese, che ha portato nel 2011 a un'inaspettata vittoria al mondiale, il mondiale che si giocava in Germania, mondiale che si giocava nel 2011, un anno triste per il Giappone, perché ricordiamo che a febbraio era, mi pare, pare fosse febbraio, c'era stata la famosa
esplosione,
lo tsunami che aveva causato, cioè il terremoto, che aveva causato lo tsunami, che aveva causato lo tsunami, che poi aveva causato la disastro nucleare di Fukushima. Quindi era un paese che veniva da una situazione molto particolare e in qualche modo cercava anche un riscatto, un momento, come dire, di unione emotiva,
di ripresa,
eccetera,
anche,
eccetera, sì. Come del resto abbiamo vissuto anche noi, no? Con la retorica, no? Della ripresa associata alle Olimpiadi, alla vittoria mondiale, vittoria all'europeo durante questa estate. Ai Maneskin, esatto. E beh, quindi la nazionale giapponese in qualche modo si sente un po' investita di questo ruolo. Ora, piccola parentesi, la federazione giapponese fa fare una sorta di referendum per scegliere il soprannome da dare alla nazionale giapponese. Viene scelto Nadeshiko. Nadeshiko è una sorta di fiore che rappresenta la grazia femminile, quindi chiaramente un nome stereotipatissimo,
sì.
E che però in qualche modo dà l'idea anche di una nazionale che non si basa sul talento dei singoli, ma che vive innanzitutto nella costruzione, nell'unione, quindi nella capacità di essere tutte unite per l'unico obiettivo, la vera forza. E la... qualche modo, come... no, vabbè,
i giapponesi te la intortano con le parole che hanno 7000 significati.
Esatto. Sì. E in pratica, come usando la parola abusatissima favola, quello che capita è proprio che inaspettatamente questo Giappone, che comunque non era data certamente tra le favorite, vince il mondiale, ma lo vince anche in modo particolare, perché ai quarti incontra la Germania. Germania, quindi bicampione del mondo, nonché padrona di casa, e si dice che l'allenatore Sasaki, durante il briefing pre-partita, fa vedere le immagini del disastro di Fukushima, cioè giusto per caricarle ancora di più di responsabilità. La partita in qualche modo arriva sullo 0-0 fino ai tempi supplementari. Durante i supplementari segna il gol vincente Maruyama, che, manco a farla apposta, aveva anche giocato nel dopolavoro, cioè nella squadra legata alla centrale di Fukushima. Cioè lei aveva lavorato nella centrale che... poi,
vabbè,
era
super favola,
quindi chiaramente
mi stanno anche venendo in mente una schiera di luoghi comuni sulle persone giapponesi che eviterò di
quindi super favola, quindi chiaramente con questa cosa dietro capitano cose assurde anche in semifinale. Il Giappone va subito sotto con la Svezia, ma recupera e stravince 3-1, e poi in finale c'ha la corazzata americana, gli Stati Uniti. Stati Uniti vanno in vantaggio, il Giappone pareggia a pochi minuti dal termine, vanno ai supplementari, di nuovo in vantaggio le statunitensi, le giapponesi pareggiano con un gol di tacco alla Mancini di Omar Esawa, che wow, è praticamente
la favola,
sta a 3 minuti dal termine, quindi vanno ai rigori. Ovviamente statunitensi disintegrati psicologicamente da tutto questo,
mamma mia, immagino,
da tutta questa cosa, e sbagliano un sacco di rigori. Il rigore vincente, tra l'altro, lo segna proprio Saki Kumagai. E c'è quindi l'apoteosi
che
giappone.
Adesso stava toccando il pallone.
E quindi la cosa interessante qual è? Ah sì, tra l'altro massimo onore per Omar Esawa, eletta migliore giocatrice del torneo, fu che il disegnatore di Holly e Benji disse: ah, Holly e Benji rivive in voi, qualcosa del genere. Quindi,
wow.
Quindi questa cosa che in qualche modo poi è legata a questo nome tradizionalissimo scelto dalla...
No, però è una storia molto bella.
No, è una storia molto bella.
È carica di retorica, quello che vuoi, ma è molto bella.
Tra l'altro, il Giappone si è confermato 4 anni dopo, nel senso che è arrivato in finale anche 4 anni dopo. Poi gli Stati Uniti hanno vinto 4-1, ma perché, vabbè, gli Stati Uniti sono oggettivamente più forti, quindi una volta ti può andare bene, due volte no. E la cosa invece interessante da notare in relazione a... Tanto, la partita ha ricominciato a languire un'altra volta.
Beh, no, nel frattempo c'è stato un infortunio di Damaris, non so come si pronuncia, che secondo me ha fatto un movimento proprio strano e si vedeva molto sofferente, e ci spiace per lei, ma al suo posto è entrata una delle nostre pupille, Cascarino.
È entrata Cascarino. E, diciamo, l'ultima cosa...
Che tra l'altro... Non ti volevo interrompere, ma ci ha messo un po' a entrare, nel senso è entrata molto dopo dell'uscita,
infatti,
della
non
compagna infortunata, perché si stava riscaldando, e poi appena è entrata ha fatto uno scatto di mezzo campo che ho detto:
quindi,
ok, adesso si stira, però mi baso
infatti,
sui miei muscoli e non sui suoi, quindi...
Non avevo capito il fatto della sostituzione, perché è avvenuta,
quindi non si è stirata
in modo asincrono.
Sì, esatto.
Sì, per quello mi era sfuggita, ok. Dicevo, la cosa interessante è che una delle Nadeshiko, quindi una delle giocatrici che ha rappresentato il Giappone anche in Coppa d'Asia, quindi in manifestazioni importanti, Kumi Yokoyama, si è ritirata lo scorso anno, comunque da poco, no, quest'anno, nel 2000, quindi la scorsa stagione in sostanza, e ha, dopo che si è ritirata, ha fatto coming out. E non solo ha fatto coming out, ha dichiarato pubblicamente che sta affrontando un percorso per il cambio del sesso.
Di transizione.
Infatti, un percorso di transizione. Una cosa molto interessante qual è? È che alle recenti Olimpiadi, il Giappone ha partecipato, non è andata benissimo, nonostante fosse... tra l'altro paese organizzatore, non è andata molto bene, molte delle calciatrici delle varie nazioni, cioè scusa, il contrario, molte delle atlete che avevano fatto coming out avevano a che fare col calcio, una roba tipo 30-40 atlete, e tra loro però non c'è nessuna giapponese. Yokoyama, finita la carriera, ha fatto coming out, quindi è interessante anche, sarebbe interessante anche andare a indagare come questa visione, questa oggettiva e soggettiva anche necessità di narrare le Nadeshiko, cioè il Giappone come Nadeshiko, come donne perfette, no? La grazia, la donna che con la grazia e con sempre il sorriso sulle labbra, vestita,
certo,
da geisha, ce l'immaginiamo,
sì,
che
sì.
Rappresenta la sintesi perfetta dell'ideale, e come in realtà questo tarpi anche,
ovviamente,
le ali in relazione
culturalmente,
a qualcosa,
culturalmente. Sì. Anche se in un ambiente diciamo safe, come quello del
come
calcio praticato da
quello.
Donne, che è comunque, come abbiamo detto varie volte, in cui coming out e l'omosessualità sono cose molto stoganate, però evidentemente la cultura,
eccola,
in questo caso,
grande intervento di Kumagai che ha rotato,
insomma, è fortissimo,
no, comunque si menano tantissimo,
è bravissimo,
è vero, è molto fallosa la partita, ci sono degli scontri veramente assassini,
lei è bravissimo.
Però nel caso dell'infortunio di Damaris è stato un movimento un po' strano suo, penso sia muscolare, spero, quantomeno, perché... Quindi non è stato uno scontro, però di scontri se ne vedono molti e... Sì, ci si mena.
Non
ci si
tirano
mena
mai indietro il piede, questo stavo...
No, e neanche tirano mai in porta, diciamo.
No, questo anche.
Stavolta diciamo che manca questo fondamentale.
Però è anche vero che rispetto alla partita d'andata non hanno messo in campo le uniche che riescono a saltare l'avversaria, cioè nel senso...
È vero. Beh, insomma, il Bayern no, ma nel Lione ce ne sono diverse, dai.
Sì, però...
C'è Macario...
Però l'andata, Cascarino, anche Van de Donk ha fatto buone cose a parte il tiro.
Cascarino era entrata.
Diciamo, per concludere con Kumagai, volevo solo dire questo, che lei è arrivata in Europa nel 2011, ha giocato prima col Frankfurt, poi è passata appunto all'Olympique Lione e adesso sono da quest'estate è andata al Bayern Monaco
che evidentemente ha delle ambizioni.
In questo momento il campionato, il Bayern Monaco è in testa insieme all'Hoffenheim. Ha perso contro il Wolfsburg domenica.
Era in testa fino a domenica,
poi ha perso con il Wolfsburg domenica e quindi è stato sorpassato da Wolfsburg e Hoffenheim.
Sì, il Bayern Monaco che tra l'altro ha vinto il campionato lo scorso anno, però era diversi anni che non lo vinceva.
Perché era il Wolfsburg.
Il Wolfsburg stava monopolizzando, sì.
Wolfsburg che si è un po' indebolito, cioè ha lasciato partire un po' delle giocatrici, per esempio, con cui era arrivato in finale nel 2020, e adesso sta ricostruendo, perché un Wolfsburg è una bella squadra, l'abbiamo visto anche contro la Juve. Insomma.
Beh, una squadra di tradizione. Anche di blasone, sì.
Allora, ragazzi, che dite? Mandiamo l'ultimo pezzo del primo tempo, perché siamo arrivati comunque al minuto 43. 43, ci siamo quasi. Risultato sempre sullo 0-0, partita molto fisica, poche azioni
fisica
da...
e tattica, ma sì, azioni, diciamo, un paio forse, ma niente di così pericoloso.
Ecco,
in questo momento
appena
attacca
detto...
il Lione, Egerberg spara in curva che c'è.
Però va negli highlights questo.
Data la penuria, forse sì.
Invece, noi proseguiamo sempre sulla fascia sinistra con la nostra selezione musicale. Questa è la sorpresa di puntata. Ringraziamo chi ha richiesto questo pezzo in puntata. Un saluto a Barbara. Ciao Barbara, grazie.
Ciao Barbara, grazie.
Grazie per le minacce, perché comunque... sono fondamentali. E abbiamo sul piatto Lubega con un classicissimo Mambo Number 5,
che è inspiegabilmente di Monaco, di Baviera,
che è nato a Monaco, e quindi buon ascolto.
Tipico sound di Monaco, di Baviera, anche questo
sempre.
Sì.
Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little
little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Sul tipico sound qualità, bavarese, però.
Sì, sì, proprio da Oktoberfest.
All'Oktoberfest ballano solo sì, Mambo Number 5. Sì, sì, sì.
Grazie ancora, Barbara.
Noi abbiamo proprio i costumi bavaresi stasera.
Le birre ci
purtroppo
sono.
Purtroppo non si vede in radio.
Comunque, intanto sono 6 minuti di recupero. L'arbitro, la nostra direttrice di gara finlandese, che, di cui non mi sono segnato il nome, ha decretato 6 minuti di recupero perché comunque si è perso parecchio tempo.
L'infortunio è stato, sì. Si è perso molto tempo, ma 6 minuti al primo tempo forse non li avevo mai visti nella storia.
Ma sì, in Premier League fanno anche di peggio, guarda.
No, dicevamo, si sono picchiati un sacco, secondo me anche i tanti falli hanno
è stata spezzettata.
È stata una partita molto spezzettata, poi l'arbitraggio non è all'inglese.
No, è alla finlandese. Possiamo dire che è alla finlandese.
Arbitraggio alla finlandese, quindi chiaramente.
Comunque avevamo lasciato in sospeso anche il discorso su allenatore e allenatrice, non so se vogliamo farlo ora o vogliamo...
Ma sì, iniziamo ora, almeno relativamente a loro due.
Sì, possiamo iniziare da Scheuer del Bayern Monaco, perché non c'è molto da dire.
Non c'è niente da dire. Era stato al Friburgo e poi è passato al Bayern e in pratica lui ha finito la carriera con una squadra tedesca di non so quale regional liga, ha cominciato ad allenare lì.
Sì, con Balinger, che era tipo quinta serie.
E poi è passato al Friburgo Frauen, che comunque sta in serie, nella massima serie tedesca.
Sì. Anzi, ci sono varie calciatrici attualmente al Bayern che sono venute
da lì. Sì. E quindi è dal 2019 che è al Bayern Monaco e ha 43 anni. Quindi
niente di interessante. Cioè,
tranne la domanda che uno si potrebbe fare come di partenza, ma gli allenatori uomini che allenano al femminile hanno un passato importante come calciatori o come allenatori magari al maschile, ok, per esempio.
Ma questo penso varia percorso a percorso.
Domanda che uno mette da parte senza stare a fare.
Sì.
Cioè,
poi,
per esempio, adesso...
di questo allenatore in particolare, io ho cercato un po', ma non è che si trovi un granché. Cioè, proprio questa cosa, una situazione un po' così. Cioè, calciatore di serie minori che fa un minimo
Attenzione.
Di gavetta.
Morroni,
e poi si ritrova ad allenare una squadra femminile.
Tiro di Morroni che non impensierisce il portiere Benkart, però forse il primo tiro in porta?
Sì, forse il secondo. Quello che è andato sopra.
Secondo. No, dico nello specchio.
Nello specchio.
Henry aveva comunque era nello specchio il tiro di Henry.
Comunque Hegerberg la vediamo un po' arrugginita. Mm-hmm. Questo è abbastanza oggettivo, almeno
comunque
stasera.
Comunque Lione adesso proprio sul finale del tempo stava...
Un'ottima idea di Macario che
finisce qui.
Tra l'altro è una
qui.
Storia particolare di cui dopo magari parliamo. Comunque
che tra l'altro era attore, no? Vabbè, sì. Vabbè, la battuta,
mamma mia, quanto sei vecchio. Comunque, di Shower abbiamo parlato e non c'è niente di interessante a dire, se non questa domanda che lasciamo in sospeso, ma che non...
Sì, che andrebbe
a cui non possiamo rispondere.
Fatta una ricerca un po' più approfondita.
No, sì, c'è poi un discorso generale da fare, che anche questo magari rimandiamo a dopo. Non so quante cose stiamo rimandando a dopo, ci vorrebbero altre...
Le dovremmo anche segnare.
Quindi, allora, diciamo che l'allenatrice del Lione, invece, Bonpastor, lei ha giocato fino a poco tempo fa con lo stesso Lione, quindi avrà preso avrà seguito dei corsi per prendere un patentino, oppure l'hanno direttamente proposta.
Ma lei era direttrice del centro di formazione femminile del Lione. In realtà lei non è stata sempre a Lione, c'è avuto una carriera un po' storta, nel senso che è stata a Lione, poi ha fatto un'esperienza negli Stati Uniti, a Washington Freedom, e poi è andata al Paris Saint Germain, e poi è tornata a Lione, ma è tornata a Lione in quel lasso di tempo, cioè dal 2010 al 2013, tre scudetti, due Coppe di Francia, due Champions consecutive, proprio uno sfacelo, e poi è rimasta all'interno della società, appunto, come direttrice del centro di formazione femminile. Ad aprile 2021 è stato esonerato l'allenatore Vasser, mi sembra, sì. E è stata messa lei la primissima esperienza da allenatrice.
Da qui,
ovviamente è entrata ad aprile, e quindi non è che ha potuto fare un granché. Però
il mio paragone con Pirlo era anche dovuto al fatto che dal nulla l'hanno messa
dalla squadra
più forte.
Sì.
E lei era centrocampista.
Sì, il problema è che Pirlo ha iniziato la stagione e lei invece l'ha presa ad aprile. Il Paris Saint Germain ha vinto lo scudetto, come abbiamo detto prima, cioè il campionato francese, dopo 14 anni di dominio del Lione. Però ripetiamo che domenica scorsa, che c'è stato lo scontro diretto tra Lione e Paris Saint Germain, il Lione ha vinto 6-1, e quindi è 3 punti in vantaggio al momento nel campionato francese.
Va bene, allora andiamo in pausa anche noi.
Andiamo,
finisce qui il primo tempo di Bayer Lyon 0-0. Anche il primo podcast, il primo tempo del primo podcast di questa nuova puntata. Torniamo tra poco.
A tra poco.